Buonasera a voi.
Dobbiamo preoccuparci?
Ma senta, dunque, fin dagli anni 30, dalla fine degli anni 20, gli anni 30, risorge sempre il problema dell'automazione. Tant'è vero che c'è un, non si sa se è vero o leggenda, ma Ford, a capo del sindacato FL-CIO, disse: guarda, ho intenzione di automatizzare la produzione, di mettere dei robot. Questo negli anni 30, e sarà per te difficile convincerli a prendere la tessera del sindacato. E lui disse: sì, capisco, rispose il sindacato, capisco, ma per te sarà molto difficile convincerli a comprare le macchine che tu produci. E
Infatti.
poi c'è stata una successione, ne ho parlato 2 sabati fa allo Stenzen, di ricerche negli anni 50, negli anni 60, 70 e alla fine degli anni 90, degli anni 90, inizio anni 2000, poi Krugman, premio Nobel per l'economia, Larry Summers, tutt'oggi scrive spesso su stagnazione secolare, cioè stagnazione di lungo periodo, e il problema è non creare la ricchezza, dice Larry Summers, frase sua, ma creare lavoro nei prossimi anni. Quindi i timori sono ricorrenti, perché però sono un segnale, non vanno interpretati secondo me in modo pessimistico, poi cerco di spiegare perché. Sono ricorrenti in ogni fase di intensa innovazione tecnologica, e ora stiamo vivendo la fine di una fase innovativa, cioè a fase finale, una fase innovativa legata alle ICT. E ora, cioè le tecnologie dell'informazione, e ora sta preparandosi una nuova ondata di rivoluzionaria dal punto di vista tecnologico e delle competenze, che è legata
Perché la devo
all'intelligenza.
fermare un attimo perché abbiamo il GR di Popolare Network, un minuto e torniamo insieme.
Quando furono avvelenati in un ristorante inglese. Uno sguardo al tempo, domani sono attese piogge sul nord e nuvole sul resto d'Italia, venerdì ancora temporale a nord e sul centro Italia con nuvole a sud.
Eccoci qua, allora dicevamo, ci sono stati sempre allarmi di questo tipo, ma questo di oggi è più reale? Che cosa comporterà?
Dunque, comporterà questo: la rivoluzione attuale, cambiamento profondo, è dovuta all'intelligenza artificiale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, sono diversi gli sviluppi, e a un incremento spaventoso della potenza computazionale. Nuove modalità, nuovi meccanismi di elaborazione dell'informazione molto molto più potenti, la computazione quantistica e poi altri sistemi, ora è inutile entrare in termini tecnici, ma diciamo sono estremamente potenti. Questi cosa fanno? Sostituiscono, mentre fino a pochi anni fa si sostituivano funzioni umane tipicamente meccaniche e ripetitive, ora si sostituiscono anche funzioni cognitive. Questa è cioè vuol dire che il ciclo produttivo, il ciclo economico produttivo cambierà profondamente. Agenti artificiali saranno in grado di prevedere, analizzare quantità enormi di dati, fare ipotesi, verificare queste ipotesi e suggerire anche decisioni tra un po' e poi più in là. Prendere anche decisioni, si chiama algorithmic decision making, processi decisionali
E allora
algoritmici.
come possiamo immaginare una società del futuro in cui il termine lavoro ancora abbia un senso e anche il termine reddito?
E ora io non la vorrei fare più pessimistica di quello che dicevo all'inizio. In realtà ci sono delle questioni profonde che andrebbero discusse a livello sociale, facendone maturare la consapevolezza dalle scuole, cosa che non si fa. Primo, questa enorme quantità di dati che viene controllata consente poi di prendere decisioni in nome di tutti, senza che ci sia una base, quindi viene messa in discussione praticamente il fondamento della democrazia. In America ci sono molti politologi che discutono questo problema, cioè i fondamenti della democrazia stanno per essere minati. la partecipazione popolare è esclusa in partenza dal mancato possesso di informazioni rilevanti. Le informazioni rilevanti sono privatizzate. Che vuol dire informazioni rilevanti? Informazioni rilevanti per la decisione che sono elaborate, centralizzate e con una serie di strumenti molto, molto affascinanti, e anche questo è un pericolo, che sono strumenti suggestivi e affascinanti, ne conosco alcuni, e che però escludono milioni di persone da una partecipazione consapevole, per intendersi. E questo poi c'è un altro aspetto fondamentale, cioè che sarà costituita da una fascia minoritaria della popolazione le competenze in grado di manovrare, manipolare non in senso negativo, ma insomma di padroneggiare queste tecnologie.
E questo è già inquietante, ma dal punto di vista proprio del reddito, della sopravvivenza, perché noi abbiamo passato una campagna elettorale in cui si confrontavano in Italia due istanze, no? Matteo Renzi l'aveva identificata molto chiaramente: da una parte c'è chi dice dobbiamo puntare al reddito perché il lavoro va a scomparire, Movimento 5 Stelle, reddito di cittadinanza; noi del PD, diceva Matteo Renzi, no, noi crediamo che comunque anche in questa fase poi ci saranno, attraverso le nuove tecnologie, il lavoro si reinventerà, quindi noi dobbiamo produrre lavoro. Queste sono le due istanze per come erano messe in campo, e ancora oggi ne vediamo gli strascichi nel dopo elezioni. Lei come le valuta queste due antitesi, se sono tali?
Il reddito, come lo vogliamo chiamare, cittadinanza di base, reddito vitale, eccetera, anche queste sono proposte storicamente avanzate sin dagli anni 20 da teorici, filosofi ed economisti che vanno dall'estrema destra all'estrema sinistra, in senso americano, cioè democratico avanzato. Per esempio, uno degli economisti più reazionari della storia, Milton Friedman, premio Nobel per l'economia, consulente di Pinochet, ha proposto, sosteneva il basic income, quindi reddito di base per tutti. Ma figuriamoci, lui, poi altri, anche uno, l'ultimo più liberal negli Stati Uniti, Martin Ford, che ha scritto un libro sull'automazione, l'intelligenza artificiale, dicendo: qui ragazzi bisognerà pensare, poi è un libro anche divulgativo, bisognerà pensare a dare un po' di reddito a tutti, perché se no ci sarà una gran parte della popolazione che non avrà reddito, non avrà lavoro, e avrà lavoro di bassa qualità e bassi salari. La tendenza è già in atto negli Stati Uniti, nel senso che non so se avete visto, c'è piena occupazione di fatto, almeno la disoccupazione al 3,8% viene considerata.
Però l'occupazione non crea più benessere, e qualche volta non crea nemmeno sopravvivenza, il fenomeno dei lavoratori poveri, no?
Esatto, perché ci sono fasce di ceto medio, e soprattutto sono a basso contenuto di conoscenza e pagati poco. Questo è vero per gli Stati Uniti, è vero anche per l'Inghilterra. Il governo May ha fatto fare una ricerca del Ministero del Tesoro che ho, dove risulta che oramai la maggioranza dei lavoratori prende, di quelli assunti negli ultimi anni, prende circa 4-5 sterline l'ora. Tanto è vero che la May ha detto: no, qui bisogna alzare il salario minimo almeno a 10-12 sterline l'ora. Ha preso l'impegno, tra l'altro. Questo in Italia si è letto meno, però io l'ho letto e mi sono scaricato i documenti. Negli Stati Uniti si discute al momento di innalzare soprattutto il salario minimo, e poi qualcuno avanza, come Summers per esempio, qui bisognerà prevedere, perché se la domanda non sarà sufficiente, quindi lo studio del Bain non è nuovo, diciamo, sono aspetti abbastanza studiati da almeno 28 anni, cioè da quando è iniziata la stagnazione in Giappone. Giappone è il paese che tutti gli anni 90 era in stagnazione, eppure era il paese più vecchio del mondo, più innovativo, cioè la struttura della popolazione più vecchia del mondo, però era anche uno dei paesi più innovativi, primo o secondo per capacità di produrre nuove tecnologie, di diffonderle e così via, per la produzione e per l'utilizzo di robot, è il paese più innovativo al mondo. E quindi infatti il Giappone veniva preso proprio come paradigma della stagnazione legata all'estremo avanzamento tecnologico. Però appunto il problema è che ci sono alcuni studiosi, tra cui uno in particolare, uno storico americano che io ammiro molto, lui dice guardate, succederà come in passato, le persone si troveranno altri lavori, un po' come la proposta.
Il Quindi lei pensa che no. abbia ragione piuttosto Renzi non in questo penso. Caso?
No, non sono d'accordo su questo. Ah, il problema sarà come creare lavoro, questa è una cosa che tutti ormai sono convinti, non si sa quali saranno i meccanismi per creare lavoro. L'idea che si abbassa il costo del lavoro e si crea lavoro è un'idea che poteva valere 20 anni fa, ma nemmeno allora. In questo momento qui, in cui uno dei problemi fondamentali meno discusso, ora si sta discutendo tanto della disuguaglianza e va bene che è un problema cruciale, ma è che queste nuove tecnologie comporteranno un profondo cambiamento di tutte le competenze in quasi tutte le professioni.
Questo è evidente. Quindi il tema è, professore, come creiamo lavoro sostanzialmente.
Sì, e come modifichiamo la...
Da questo punto di vista però, e chiudiamo, il fatto che gli imprenditori inizino a prendere coscienza del problema può essere un segnale positivo, o no?
Il problema riguarderà anche loro. Perché i modelli decisionali
investiranno, è vero, anche la dirigenza e la proprietà proprio aziendale cambierà in questo. Quindi dovremo affidarci a un robot che penserà come creare lavoro per noi. Questo è un po' il tema.
Se vuole finire, finisco con con una frase secondo me molto bella di Arim Marari, che è ex direttore del centro Weizmann Institute per la scienza di Israele. Lui diceva, guardate che la rincorsa fra intelligenza artificiale, dice, me l'ha detto più volte, la corsa tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale, se supera la prima, supera la seconda, può venire in una direzione, cioè l'intelligenza artificiale prosegue al ritmo e noi, ma può venire anche in senso opposto. Cioè noi rinunciamo a cambiare competenze, cultura, a riflettere su problemi fondamentali e arretriamo progressivamente dando all'intelligenza artificiale funzioni cognitive e decisionali che noi dovremmo, che gli umani dovrebbero avere. E la strada purtroppo è questa, perché i processi formativi, specie in questo paese, perché in altri paesi si sta provvedendo, i processi formativi stanno impoverendo progressivamente e soprattutto non si misurano con le sfide che la nuova rivoluzione, diciamo, tecnologica sta portando avanti.
Fermiamoci qui, la nostra dose...
Un'ultima cosa,
sì.
Non bisogna pensare che la tecnologia determina tutto, la tecnologia non determina niente, sono il contesto sociale, i valori, la cultura di una della popolazione, anche l'etica della popolazione che condiziona lo sviluppo tecnologico. Senza di questo la tecnologia prende il sopravvento e gli interessi che poi sono legati alla tecnologia.
E speriamo di no. Grazie al professor.